Lascio allora la parola a Giancarlo Cesana, che è presidente del Movimento Popolare.
Sì, c'è un... A posto. Dunque, io non sono notoriamente un esperto nel campo dell'analisi sociologica, per cui cercherò di dire in termini molto empirici e spero anche brevi quello che secondo me è il modo per uscirne da tutto quello che abbiamo detto stamattina. Cioè, data questa situazione di potere oppressivo, di strapotere, come lo chiamava Don Giussani, quale può essere una strada possibile, almeno per me e per la realtà che rappresento? Io partirei da una considerazione. Don Giussani, citando il Vangelo questa mattina, diceva: la verità vi farà liberi. Quindi il fatto che il potere diventi strapotere, diventi oppressione, dipende dall'assenza della verità, cioè dall'assenza del fattore che rende l'uomo libero. Questa mi sembra la prima osservazione che mi sento di fare. Intendendo per verità ciò che compie l'uomo, quel quid, quel dato che realizza l'aspirazione umana. E evidentemente non è che debba essere che oggi che cosa è assente? È assente proprio la verità come tensione, cioè come oggetto di una tensione. Viviamo in un mondo profondamente relativista, che ha tolto ogni problema della verità. Togliendo il problema della verità, resta solo l'arbitrio di chi comanda. Perché la verità, per ogni uomo che sia minimamente consapevole di sé, della propria esperienza, si definisce da una parte come certamente come qualcosa che compie l'uomo, come la risposta definitiva all'uomo. Dall'altra parte si definisce come qualcosa che l'uomo non possiede. Cioè la verità non è dell'uomo. Io credo che la prima questione è proprio quella, il primo problema che noi viviamo in un certo senso è di ristabilire dentro la nostra vita personale, dentro la vita sociale, la questione della verità, cioè la tensione a ciò che deve compierci, a ciò che deve realizzare l'aspettativa della vita. Questo mi sembra il primo fattore contro il potere, anzi l'eliminazione di questo è proprio la definizione dell'arbitrio del potere, perché se non esiste una verità a cui tutti devono servire, l'unica cosa che comanda è l'arbitrio di chi sta più in alto. E viviamo in una società in cui, da quando nelle famiglie si distruggono le speranze dei ragazzi, che magari entusiasti o idealisti vengono invitati ad un maggiore realismo, a pensare al posto, alla carriera, da questo momento, dal modo con cui si educa a scuola, per cui in fondo tutto vale allo stesso modo, dal tipo di pressione a cui siamo sottoposti, come è stato detto, dai media, per cui non esiste niente per cui vale la pena di spendere la vita. Un'impostazione così abolisce il problema della verità, e l'uomo che non tende alla verità è schiavo del potere, perché non esiste niente che giudichi il potente. Questo secondo me è il primo problema. Bisogna reintrodurre un principio che giudichi chi ha il potere. Secondo me questo è anche il problema che ha sollevato Paolo VI con l'enciclica, perché laddove dice che tanto capitalismo che comunismo Giovanni Paolo II, quando dice che tanto capitalismo che comunismo nella loro comune tendenza degenerativa in termini imperialistici diventano addirittura strutture di peccato, cioè strutture di male, cioè un negativo. Quindi capitalismo e comunismo è tutto il mondo, Poi appunto giustamente dice: non c'è il problema delle terze vie. Beh, di terze vie ce ne sono tantissime. Noi siamo una terza via, una legislazione socialista in un'economia di mercato, che prendiamo i difetti degli uni e degli altri, no? Quindi quando dice che appunto addirittura siamo di fronte a una struttura di peccato, a una struttura di male, secondo me qual è l'alternativa? L'alternativa è che dentro la vita comune e la vita sociale si possa reintrodurre un criterio di giudizio del movimento di questa realtà. Ecco, secondo me questo, l'immagine banale, ma a me vengono molto in mente, anche sentendo i discorsi questa mattina, vengono molto in mente i film di fantascienza, no? La caratteristica dei film di fantascienza, soprattutto quelli americani, che si vede che hanno di più questo problema, perché loro sono più avanti, come si suol dire, la caratteristica di questi film di fantascienza è che gli uomini non hanno più il problema, cioè non hanno più tensione, cioè non hanno più desiderio. Cioè non esiste più il problema della verità. E infatti, siccome tutto progredisce, appunto progredisce anche l'oppressione. L'oppressione può diventare un fatto, diciamo così, fisicamente anche giovevole, no? Cioè l'oppressione può non essere più fisica, può essere semplicemente culturale. E io credo che noi ci stiamo avviando verso un periodo di questo tipo. Un'epoca in cui vivremo in questo modo, con la pancia piena e con la testa vuota. A me pare quindi che la prima questione sia questa, però dire che è necessario riproporre il problema della verità, secondo me non significa tanto dire la necessità di reintrodurre una definizione del vero, ma invece la necessità di difendere e incrementare i luoghi in cui sia possibile un'esperienza del vero, cioè in cui l'uomo percepisca a livello del rapporto con una testimonianza che una vita diversa è possibile, che la verità, cioè che quello che io voglio dalla vita, che il mio destino può finalmente compiersi, è un problema di luogo, non di definizione o di ideologia. Secondo me questa è la ragione del... una cosa molto importante, per esempio, da capire, io sono del Movimento Popolare però sono di CL, una cosa importante da capire è proprio il nesso. Il Movimento Popolare, cioè la nostra azione sociale, culturale e politica, sarebbe impossibile senza CL, cioè senza il luogo che ha destato alla verità. E il problema è un'azione sociale che sia destata da un luogo, cioè da un'esperienza, da un rapporto, dal contatto con una testimonianza, cioè da una verità percepibile, concretamente percepibile. Per cui qualsiasi azione politica, la nostra azione politica, la nostra azione culturale, la nostra azione sociale, deve innanzitutto difendere la possibilità della testimonianza. Cioè deve innanzitutto difendere la possibilità che il problema della verità, nell'esperienza dell'uomo come domanda su di sé, come primo approccio, come mobilitazione verso il destino, che questa possibilità per l'uomo permanga viva. Questo mi sembra proprio il primo fattore fondamentale. Secondo, che da questa preoccupazione, cioè da questa posizione, lo dico subito, bisogna rimettere gli uomini al lavoro. Cioè bisogna rimettere gli uomini in grado di lavorare. Noi come Movimento Popolare abbiamo fatto una campagna sul lavoro, che vuol dire esattamente questo concetto, che il lavoro dell'uomo è la conquista della verità, non è il posto che si occupa in cambio di uno stipendio, e che il posto che si occupa in cambio di uno stipendio non è che l'occasione per affermare il vero, non è che l'occasione per costruire un'umanità che sia più grande, perché poi ci sono dei posti che si occupano che sono una cosa orribile, che uno per 8 ore inviti la stessa vite o metta lo stesso timbro, cioè faccia l'operaio o l'impiegato, con la stessa qualificazione dal punto di vista mentale, è un'oppressione, perché non si può vivere 8 ore al giorno con un unico desiderio, quello di scappare. Quindi bisogna rimettersi al lavoro, cioè bisogna rimettersi in una posizione per cui la vita, qualunque sia la condizione data, sia comunque una occasione per affermare il vero che si percepisce, per costruire una possibilità di vita per l'uomo più grande, più corrispondente a ciò che l'uomo attende. E noi, quando abbiamo fatto in questi ultimi tempi la campagna sul lavoro, l'abbiamo fatta esattamente per questo, come dire, amici, rimettiamoci al lavoro, perché la libertà viene dal lavoro, viene dalla conquista, perché la libertà non è un dato meccanico. La libertà, insomma, la Bibbia da questo punto di vista è chiarissima. Allontanatosi da Dio, l'uomo deve riconquistare Dio col sudore della fronte. E il cristianesimo da questo punto di vista è impressionante proprio nella sua evidenza elementare, che è una salvezza per l'uomo. Perché il cristianesimo è proprio questo invito a costruire, cioè a costruire l'umano. Addirittura dentro la manifestazione chiara di cos'è l'umano a cui si tende Gesù Cristo. Quindi il secondo aspetto è che bisogna rimetterci al lavoro, cioè bisogna usare l'occasione storica, qualunque occasione della vita, come occasione per lavorare, cioè bisogna cambiare lavoro, cioè che il lavoro vero è quello per affermare la verità che si è incontrato. E tu, perché noi è come se fossimo di fronte, appunto faccio sempre questo esempio che è banale, ma è come se fossimo di fronte a una giungla in cui l'umano è invivibile, non si può vivere da uomini. Bisogna bonificare, bisogna tagliare, bisogna arare, bisogna costruire. La realtà nella quale siamo richiede questo lavoro. E quindi bisogna veramente avere il coraggio di rimettersi in una posizione di lavoro, cioè in una posizione di conquista del vero, difendere la possibilità dell'incontro con la verità e lavorare per farla diventare più vera per sé e per gli altri. Terzo aspetto, e ho finito, è proprio quello di, insomma, in questa condizione, cioè nella condizione in cui viviamo, formalmente democratica, il problema di una democrazia sostanziale è di una portata impressionante. Secondo me questo problema, e questa è la nostra idea quando diciamo che vogliamo fare la compagnia delle opere, dopo spiego il concetto, la questione è proprio che il lavoro venga ricollegato immediatamente, la posizione di lavoro venga, lo diceva anche Belloraschi stamattina mi pare, venga immediatamente ricollegata a quella che è l'identità di chi agisce il lavoro. Perché uno dei sistemi di oppressione è quello di separare l'uomo, cioè il sé, la propria identità, la propria fede, quello a cui si tiene nella vita, dal lavoro. Cioè dall'azione, perché il lavoro è l'azione con cui l'uomo dovrebbe costruire una vita migliore per sé e per gli altri, cioè dovrebbe concorrere a creare una condizione di vita più vera. Ora, è stato tolto il problema della verità e in secondo luogo è stato tolto il nesso tra l'esigenza dell'uomo e il lavoro, tra l'identità dell'uomo e il lavoro. Bisogna ricostituire, non è tanto un rapporto da ricostituire, è che se non esiste identità nel lavoro, non si lavora. Il grande desiderio di lavoro di tanti giovani disoccupati, stamattina Formigoni citava il problema della disoccupazione, che vogliono, questi qui non vogliono un lavoro, vogliono il posto, e quando hanno trovato il posto, la prima preoccupazione che hanno è di non lavorare. Perché la posizione di lavoro è un'altra cosa. E questa secondo me è la questione cioè è un'identità che agisce sulla realtà e impronta la realtà della propria identità. Questa è l'opera. Uno davanti a una vita è formato uni, non dice che è un'opera perché la fanno tutti, davanti a un quadro dice no, questa è un'opera. Cioè qui c'è l'influenza di chi l'ha fatta. La democrazia è che l'uomo possa improntare di sé la realtà. Cioè possa dar forma alla realtà secondo la propria identità. Bisogna ricostituire questo, e noi viviamo in tempi brutti da questo punto di vista. Perché se uno, ma è già stato detto tutto stamattina, non mi dilungo, ma se uno fa una banca in base alle leggi di mercato, dell'economia, della finanza, eccetera, per l'amor di Dio, è il massimo. Se uno la fa perché è cattolico, no, è una lobby. Se uno la fa per un'identità, non può farla. Se uno la fa per delle leggi discutibili, può farla. Noi viviamo in un mondo così. Un mondo così non è democratico, perché uccide l'identità. Perché se non si hanno armi non si può combattere. La democrazia deve poter dare le armi, eh? Cioè deve poter dare la possibilità di intervenire, altrimenti che democrazia è? Questa cosa il 68 secondo me l'avevo avvertita benissimo, no? L'unico problema è che poi non si è più capito come svolgerla. Sì, potrei dire, ma non la dico la mia idea. Quindi il terzo aspetto, per dire libertà, potere, democrazia, cioè libertà, potere, quindi primo, che si ristabilisca la verità almeno come problema, come tensione ideale, come oggetto della tensione ideale dell'uomo. E cioè che tutti tendiamo a un unico destino, che ci sia almeno dentro questo principio, che siamo fratelli, cioè che siamo uguali, cioè che siamo fatti della stessa pasta, prima cosa. Secondo, che questo possa diventare un lavoro. Terzo, che la propria identità in questo lavoro non sia negata. Ecco, noi in questo momento stiamo cercando di fare questo. Non so se ne usciremo perché sono tutti contro, ma comunque insomma è un piccolo contributo. Io volevo dire proprio esattamente questa idea, perché mi sembra che la preoccupazione che di fronte a quello che abbiamo detto, perché questo progresso dell'oppressione, per cui non c'è più un lager, ma l'oppressione non si fa più con lager, ma si fa con la pubblicità piuttosto che con altri mezzi, altri strumenti di consenso, eccetera, di fronte a questa violenza che è sottile, qui Paolo VI c'ho ragione, giustamente diceva è una forma di terrorismo culturale, perché nessuno ha il coraggio di distanziarsi da questo, perché è troppo forte la rottura col conformismo. Di fronte a questo progresso dell'oppressione, il problema, secondo me, l'unico problema vero è ricostituire una presenza umana. Per farla, secondo me, ci vuole un avvenimento, ci vuole qualcosa che la scateni. Questo è il nesso profondo, appunto, tra l'azione sociale e comunione e liberazione, non tanto il legame, come si dice, organizzativo, ma è che è un avvenimento che mette in moto, è un fatto che succede, cioè una verità percepita che mette in moto l'uomo. Comunque bisogna proprio ricostituire questa posizione, ma per ricostituire questa posizione umana bisogna difendere questo avvenimento dove c'è e lavorare per realizzarlo.